Lezione numero 6, prima parte, corrispondente al giorno 25, mercoledì 25 marzo. Allora, stavamo dicendo che Steiner ritiene fondamentale e inevitabile per certi aspetti rifarsi a una istanza di ordine superiore teologica, sostanzialmente, Dio. Il Dio di Steiner è il Dio delle sacre scritture ebraiche e poi cristiane, è il Dio giudaico-cristiano, è il Dio che crea il mondo dal nulla, quindi non è un senso generico del divino, ma è questa istanza creativa che dunque deve garantire senso al senso. Perché? Perché il senso, il significato delle parole e dei discorsi, se noi lo mettiamo sotto la lente di ingrandimento, se noi lo sottoponiamo alla critica incalzante e diciamo aggressiva delle teorie del linguaggio contemporanee, questo senso si rivela in se stesso, diciamo, irriducibile a una unità. È un senso che non può costituirsi in una identità precisa, in qualcosa che noi possiamo assumere come realmente esistente. E dunque, perché la nostra disposizione, il nostro atteggiamento di disponibilità non sia un fraintendimento, perché non ci sia fraintendimento in questo atto di accoglienza, noi dobbiamo trovare un garante, il garante del senso delle cose, del senso delle parole. Questo garante sostanzialmente non può essere dimostrato, ma possiamo scommettere sulla sua esistenza, perché se rinunciamo a fare questa scommessa, se rinunciamo cioè a rivelare anche la matrice teologica sottostante alla idea di arte che noi abbiamo elaborato, se rinunciamo a questo, continuiamo a essere vittima di questa svalutazione e di questa dissoluzione nichilista che, diciamo, in cui sfociano queste posizioni teoriche contemporanee. Dunque si deve rispondere con mezzi estremi. A mali estremi, direbbe Steiner, in qualche modo estremi rimedi. Il rimedio è naturalmente ipotetico, non può essere dimostrato, né possiamo pensare che oggi si ricostituisca una presenza del divino nelle nostre vite a tutti i livelli paragonabile a quella che ha avuto nei secoli, nei millenni scorsi. Dunque sappiamo che le cose sono cambiate, non possiamo invocare la sua presenza alla stessa maniera, ma tuttavia dovremmo, per onestà intellettuale, dichiarare che dietro a questi discorsi sulla presenza dell'opera d'arte, sulla necessità che ha l'opera di essere accolta per essere veramente se stessa, dietro a questi discorsi noi dovremmo esplicitare questa premessa che invece la nostra cultura tende in qualche modo a omettere, anche quella cultura che conserva, anche e soprattutto quella cultura che nei confronti dell'arte conserva un atteggiamento di tipo come dire laudativo, che cioè continua a credere che l'arte sia un discorso eminente, come fa lo stesso Gadamer. Molte delle parole, delle pagine di questo saggetto di Stein sono rivolte contro l'ermeneutica, che dal suo punto di vista, l'ermeneutica di Gadamer, che dal suo punto di vista resta in mezzo al guado, cioè non prende fino in fondo posizione, non dichiara le proprie credenziali, che sono però alla fin fine di ordine teologico, cioè l'ermeneutica usa delle categorie, delle figure, degli strumenti concettuali che hanno il loro pieno significato solo se noi rivendichiamo questa matrice. L'ermeneutica sarebbe una sorta di posizione di compromesso, ma al di là di questo, torniamo sul punto. C'è una obiezione quindi radicale a cui si deve rispondere non solo con l'etica, ma in qualche modo chiamando in causa nuovamente questa dimensione religiosa e teologica. Possiamo farlo però solo in chiave ipotetica. È una scommessa, dice Steiner. Io so di non poter dimostrare l'esistenza di Dio. Ma per come io vivo la mia esperienza dell'arte, l'unico modo di rendere ragione di questa esperienza così speciale, se voglio salvaguardarla da chi invece la vuole equiparare a ogni altra forma di discorso, per amore dell'arte, di quello che accade quando io mi dispongo nei confronti dell'arte, dovrei ammettere di essere una sorta di fedele a un credo religioso, cioè non si può difendere in maniera adeguata dal punto di vista Steiner l'idea di creazione artistica e quindi anche l'idea di ricezione artistica come risposta responsabile a questo atto di libertà, non si può difendere tutto questo senza chiamare in causa la creazione prima e ultima, cioè la creazione del mondo da parte di Dio. In altri termini, l'arte degli artisti, l'arte di questi uomini dotati di particolari talenti, è in qualche misura una riproposizione dell'atto creatore originario, è una versione umana, ma non per questo meno potente e meno significativa, del fiat lux. Allora, questo passo naturalmente è ipotetico, noi siamo costretti a postulare questa presenza ultima, che è dunque la presenza del divino, ma in realtà abbiamo anche degli elementi che diciamo sono patrimonio della nostra esperienza di lettori e sono patrimonio dell'esperienza degli artisti. Quando noi leggiamo bene un testo, quando noi ci disponiamo, cioè in quell'atteggiamento cortese fatto di competenze filologiche, quando noi ascoltiamo sul serio il discorso di un testo, prestandoci a dargli accoglienza e a farlo diventare presente per noi, in modo tale che acquisisca una sua pregnanza e una sua evidenza, in questo momento noi generiamo ex novo, cioè è come se diventassimo artisti anche noi, risvegliando dal silenzio, dall'assenza potenziale, il procedimento dell'artista. Quindi leggere bene, fare in modo che il testo venga preso sul serio e si mostri nella varietà, nella ricchezza della sua composizione, che ci parli mostrandoci di volta in volta aspetti nuovi, fare questo significa in qualche modo ripercorrere la creazione del testo. Dunque, la ricezione, una ricezione concepita in questo modo, cioè come accoglimento responsabile, del testo in modo da renderlo alla fine presente. Questo tipo di ricezione non può esistere senza una idea altrettanto forte di creazione da parte dell'artista. Creazione, abbiamo detto, dal nulla, no? Creazione come assolutamente libera, creazione cioè come possibilità di far essere o non far essere questo o quel personaggio, questa o quella storia. Tutte queste sono esperienze umane, l'esperienza dell'artista, che naturalmente ne parla, e l'esperienza del lettore, che prova su se stesso, diciamo, il senso di questo contatto con l'opera. In queste esperienze, però, si nasconde anche qualcosa di ulteriore. Che cosa? Il fatto che diciamo, ogni opera d'arte, come dicevamo prima, contenga in se stessa una alterità irriducibile. Sono questi i termini che Steiner usa nel saggio maggiore Vere presenze dell'89, a pagina 199. Ma lo stesso passaggio lo troviamo anche qui nella versione minore, che fa parte del nostro programma, pagina 43. Leggo da pagina 43 e poi leggo ancora un piccolo brano da pagina 199 per capire di cosa, per cercare di capire di cosa parliamo. Allora, il significato che noi ricerchiamo in un'opera non potrà mai essere esaurito né definito fino in fondo dall'esegesi, dal commento, dalla traduzione, dalla parafrasi o da una decodificazione psicanalitica o sociologica. Soltanto le poesie deboli possono essere completamente interpretate o capite. Soltanto nei testi banali o opportunisti il significato del tutto è uguale alla somma dei significati parziali. Questo è il brano di pagina 43. Il senso del discorso è già chiaro. L'arte, quando è grande arte, non è mai definibile fino in fondo, non è mai traducibile fino in fondo in concetti. Non può mai essere quindi formalizzata fino in fondo. Questo lo afferma, diciamo, questa affermazione verrebbe sottoscritta immediatamente anche da Gadamer. Steiner però vuole spingersi più in là, e cioè vuole dire che questo fatto, il fatto cioè che i significati di un'opera non siano esauribili, testimoniano una specie di alterità. Il termine è importante, dobbiamo riprenderlo, no? Dobbiamo ritrovarlo. L'abbiamo usato all'inizio del nostro discorso quando dicevamo che l'arte si rivolge all'altro. Ecco, l'alterità la ritroviamo anche proprio all'interno del senso, del contenuto, del significato di ciò che ci viene trasmesso. Questa alterità, dice, è un'alterità perché appunto c'è sempre qualcos'altro da capire, no? È un'alterità nel senso che non può mai diventare una identità, non può, il discorso dell'arte non può mai essere definito fino in fondo. È un discorso che ha una propria identità, dicevamo, questa e non quella, non è un'identità che posso stabilire io, non posso prendermi gioco dell'identità dell'opera smembrandola e mettendola in connessione con tutto altro. Dunque c'è un'identità, ma questa identità non è fissa, questo è il punto, non è stabilita una volta per sempre. Possiamo dire che cosa non è molto più facilmente del contrario, cioè di dire che cosa è. Possiamo certamente dire che non è tante cose, ma dire che cosa sia, fino in fondo, questo non è dato. In questo senso, l'arte continua a essere qualcosa di altro. E tra breve cercheremo di completare questo discorso.